vogliamo bene.
Quanta polvere fa il mondo mentre va, copre tutto e non ci fa vedere più. Le stagioni, i dubbi, i figli e le speranze, e rincorriamo i sogni qua e là. Motori, guerre, soldi e gelosie, confondiamo il giorno dopo con l'eternità e l'allegria con la felicità. Intanto tra noi scommettiamo la vita, attraversando da soli il mare per scoprire cos'è che vale. Facci uscire dal temporale prima che ci trascini via, dacci strade per ritornare dove non siamo stati mai. E non serve che sia Natale per scoprire di avere un cuore, per capire della vita se ne va. Intanto tra noi ci aggiustiamo la vita con amori e con medicine, mentre il tempo ci scappa. Ci fermassimo a pensare, se ci fosse tempo per ricominciare, se vivessimo e lasciassimo campare, sarebbe tutti i giorni un po' Natale.
Buongiorno fratelli dolci, fratelli preziosi, vi abbracciamo, Dio vi benedica. Benvenuti oggi alla diretta Radio Blast.
Buongiorno Angela.
Ciao a te Giuseppe.
Come va la vita?
Oh, mi piace questo canto che abbiamo appena sentito, che entriamo adesso nell'atmosfera di Natale, ma dobbiamo fare ogni giorno dell'anno che sia un po' Natale.
Sì, non aspettare Natale per dare amore, per cortesia.
Sì.
Non aspettare che la mamma e papà sono, non so, hanno 90 anni per... mostrargli quanto li ami.
Sì. Amen. Sì, a Natale pensi un po' di più alle cose belle, fai gesti di amore verso gli altri, ma possiamo farlo ogni giorno. Non è così difficile.
Sì, la mente carnale, stretto collegamento col mondo, c'è sempre queste scuse per rimandare le cose di Dio.
Sì.
E urgenza per le cose del mondo. Mm-hmm. E allora diamoci da fare a gioire con Gesù immediatamente,
sì.
Non dopo che siamo morti, come dicono certi predicatori, ci sarà la super grazia a aspettarci. Che ne sai tu? Che ne sai che invece c'è super bastone? Dare amore adesso, seguire, sì, Gesù adesso, seguire i comandamenti adesso.
Amen.
Adesso l'orologio di Dio, sai com'è? Al posto delle ore una c'è scritto adesso. Ore due, adesso. Ore
super.
Tre, adesso.
Wonderful. Very good.
Infatti, ho letto di esperienze di qualcuno che è andato in cielo, è tornata una donna, è tornata dal cielo e ha raccontato, ha testimoniato che in cielo la cosa che più l'ha affascinata era l'orologio del tempo.
E com'era?
E ha detto questa donna, ha detto lei, io non lo so, vado per quello che dice lei,
sì,
no?
Sì, sì.
Però mi sembra interessante. Dice, in cielo c'è questo orologio dalla storia, che tu giri, lo sincronizzi a una certa data e vedi, non lo so come lo vedi in un video, non ho idea, vedi l'evento. Per esempio la battaglia in Francia, 1700, nel 700, la battaglia di Martel contro gli islamici, oppure vuoi vedere l'assedio di Vienna dagli islamici.
Interessante
o
questo.
O vuoi vedere, non so, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.
Allora mi troverete lì vicino a quell'orologio, perché voglio vedere i tempi di Gesù.
Solo che non è che adesso vedi i documentari storici e dipende chi li fa.
Sì.
Se vedi un documentario russo, sovietico, oppure russo, cinese o americano, le cose sono diametralmente opposte.
Vero, vero.
Invece lì vedi esattamente che è successo.
La realtà, sì.
Sì, vuoi vedere la battaglia di Legnano della Lega contro gli invasori stranieri.
Ma perché menzioni solo le battaglie? Non voglio vedere le battaglie.
Ma
Deborah dice sono le ultime cose che voglio vedere, le battaglie, le guerre. Dora dice vuole vedere come Dio ha creato il mondo.
Beh, quello lo puoi vedere adesso. Vai Genesi 1, nel principio Dio creò il cielo e la terra.
Sì, ma devi immaginarti, lì potrai vedere. Deborah dice vuole vedere le storie dei martiri.
John, cosa vuoi vedere? Lo scoppio di qualche guerra.
Paul dice forse possiamo vedere cosa faceva Dio prima della creazione.
Ma sai, Richard Wurmbrand ha risposto a questa domanda, ha detto così, che è andato nel bosco a tagliare rami dagli alberi, ha detto.
Dio è andato nel bosco,
sì, faceva quello, e quello gli ha chiesto perché tagliavi i rami dagli alberi, dice per dare botte a chi faceva domande stupide. Che qualcuno ha chiesto cos'è che faceva Dio prima della creazione, dice tagliava rami degli alberi. E per cosa? Per bastonare quelli che facevano domande sciocche. Angela, perché non prendi la parola?
Sì, che qui stiamo sognando, torniamo qui su questa terra per adesso.
Allora, stamattina chi prega?
Stamattina prega Lina.
Lina, perché Dio ha chiesto... Dio in cielo, seduto sul suo trono, ha fatto una domanda 2700 anni fa.
Ah sì?
2700 anni fa, il profeta Isaia ha una visione del cielo e vede Dio seduto sul trono.
Sì.
Dice, aveva la sembianza di un uomo, perché Dio ci ha creato a sua immagine. Com'è Dio? Guarda noi, noi siamo a sua sembianza. Capite? Due mani, una, piedi, una testa. E Dio fece una domanda, quale fu? Chi lo sa?
Chi andrà per noi?
Chi andrà per noi? E allora Isaia gli ha preso un colpo. Poi lo Spirito è entrato in lui e ha detto, manda me, Signore. Allora, chi andrà per noi a pregare stamattina? Lina.
Lina, Dio la benedica.
Shalom, fratelli preziosi in Cristo, sono la sorella Lina e sono contenta di far parte di questa Chiesa dello Spirito Santo sparsa nel mondo che sta facendo tanti figli e figlie che portano la parola nel modo corretto, in modo umile, nelle pecorelle smarrite. Grazie per come ci pastorate. Oggi vorrei pregare insieme a voi e vorrei citare innanzitutto un salmo di lode, il Salmo 103. Benedici anima mia il Signore e tutto quello che è in me benedica il tuo santo nome. Benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Grazie Padre per questa giornata. Grazie Signore per come ci tocchi, ci illumini, per come tocchi le nostre menti, Signore, i nostri cuori. Benedici ognuno di noi, Signore. Benedici questa Chiesa dello Spirito Santo, Signore, che vuole fare solo la tua volontà. Benedici il fratello Giuseppe e la sua famiglia. Angela e Dora e le loro famiglie, Signore, benedici me e la mia famiglia che non ti vuole accettare, ma io, Signore, prego insieme a tutti i fratelli e le sorelle in Cristo che sono sparsi nel mondo e stanno pregando come me per le loro famiglie, Signore, io sono sicura già che tu la nostra preghiera l'hai esaudita. Perché dove noi siamo mancanti, Signore, c'è la tua mano che poi ci accompagna, ci guida e noi gridiamo alleluia, celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno, come diceva sempre il nostro caro fratello Davide al Salmo 106. Grazie Signore, grazie perché tu ci benedici e ci dici ogni giorno non temere, non temere. E ci dici anche che quando siamo confusi, quando non ci sappiamo dare delle risposte, di venire a te e di discutere con te. Perché tu poi ci aprirai nel tuo modo giusto, Signore, corretto, la via giusta da seguire. Grazie Padre, grazie per Gesù. Perché se non fosse stato per il suo sacrificio, Signore, noi saremmo pecore smarrite e perse in balia del mercenario, del nemico che non ci vuole mollare, anzi, quando siamo più vicini a te, lui ci attacca ancora di più. Ma noi invochiamo il nome di Gesù. Invocando il nome di Gesù, le nostre vite sono benedette perché tu, Signore, ci guardi attraverso di Lui, Padre Santo, perché noi senza Gesù ci sono i nostri peccati che ci oscurano, Signore, ma per i meriti di Gesù veniamo a te e tu, Signore, ci accogli nel tuo braccio. Grazie, Padre. Grazie per tutto quello che hai fatto nella mia vita, Signore, anche che mi hai fatto incontrare questa famiglia della Chiesa dello Spirito, perché tanto cercavo, Signore, una Chiesa così che tocca i cuori e le menti e dove si sente la tua unzione, Signore. Grazie Padre, veniamo a te non per i nostri meriti e ti ringraziamo sempre per i meriti di Gesù. Amen.
Grazie Lina, ti abbracciamo forte, grazie tanto per il tuo amore, la tua preghiera. E sai che ogni volta che scrivi si sente il tuo amore per Gesù, quando parli si sente la tua dedicazione, il tuo cuore si vede, quindi Dio ti benedica.
Gloria a Dio. Cara Lina, Dio ti benedica, saluti anche Maria, la tua dolce sorella che insieme state cominciando una comunità, vedo. Che lo diciamo sempre che la nostra chiesa è formata da tante piccole comunità,
sì.
Tante piccole chiesette o comunità, se preferite. È così che la nostra chiesa è formata, la Chiesa dello Spirito. Abbiamo visto che Lina e Maria ci hanno mandato un video.
Sì.
In questa settimana l'abbiamo visto. È un video che è della loro chiesetta, della loro comunità.
Dell'incontro che hanno fatto in casa?
Dell'incontro,
con
sì.
Altre sorelle.
Con altre tre sorelle, che sono tre sorelle carnali.
Totale no? Sono sei sorelle.
Sono sei?
Sono sei totale. Ma tre sono sorelle carnali
tre sono sorelle carnali e anche spirituali.
Giusto.
E hanno fatto una bellissima comunità di sei.
Yeah.
e sono una più bella dell'altra, e sorridenti, sì, lodando il Signore.
Sì,
è stata una gioia vedere questo video, lo davamo al Signore mentre lo vedevamo.
Sono preziose.
E lode al Signore. Uh-huh. Lina e Maria, bravissime, siete un esempio per tutti noi. E queste sono le chiese che, diciamo, che possono durare, speriamo che durino, si rinforzino. Bisogna evangelizzare noi e altre persone, e compreso per persone che non, magari non credono, magari sono atei, e queste sono le chiese più solide, le comunità che resistono nel tempo, alle intemperie del diavolo. Brave, brave, Lina e Maria, state facendo un lavoro bellissimo, ma più che benedirvi, io vi benedice il Signore, Gesù vi benedice per quello che state facendo, come state evangelizzando. E voglio anche ringraziare tutti i fratelli che guardano i nostri video e li inoltrano, li mandano a destra e a sinistra, di qua e di là, perché internet, diciamo, siamo perseguitati da internet, stanno cercando di spegnerci in tutti i modi, e praticamente i nostri video è difficilissimo trovare in internet. Una volta era facilissimo, adesso è difficilissimo. Voi vedete predicatori di qualunque tipo che nella pagina ci sono tutti i video a fianco della loro prediche, non sono perseguitati, noi sì. E allora quello che possiamo fare, con la benedizione dei fratelli veri, inoltrate i video che potete agli indirizzi che avete. Non tutti faranno centro, non tutti, però molti sì. E allora buona evangelizzazione, sarete missionari.
Amen,
Angela,
sì.
Nel nome di Gesù, andiamo, cosa abbiamo?
Andiamo alle notizie. Vediamo questo rumore che fa il mondo, studiamo un po' quello che succede.
Allora, musica.
Andiamo in Siria, c'è un grande tumulto in quella zona, e queste notizie che adesso le studiamo, fratelli, potete seguirle sulla pagina radio mentre le citiamo. Un video da First Post: Battlefield Syria, Turkish victory, Russian and Iranian defeat.
Qui abbiamo, ha messo tutte queste foto sulla radio, no?
Sì, ci sono.
Turkey wins, Russia and Iran lose. Battlefield of Syria, l'ho leggito in inglese.
Battlefield in Syria, Turkish victory, Russian and Iranian defeat.
Ok, questo è un canale indiano, che le peggiori notizie al mondo sono quelle dell'Italia, che tutto deve passare per il controllo di Bruxelles. E allora non è che gli dicono un sacco di cose, però uscendo dall'Europa, andando verso nazioni più neutrali, pubblicano le notizie molto più chiaramente. Allora, sta dicendo in inglese, dice: la Turchia vince, la Russia e l'Iran perdono.
Perché? In che senso? Cosa succede?
E succede che la Russia sta uscendo dalla Siria, c'è stato questo colpo di Stato, no? Questo attacco contro il re Assad,
sì,
re di Siria, che l'Occidente da anni accusa di terrorismo, magari lo avrà anche fatto, non sono qua a difendere nessuno politicamente, però quelli che lo accusano di terrorismo, l'Occidente, sono i peggiori terroristi. Uh-huh. E adesso c'è stata una ribellione, un colpo di Stato che in Siria, che lui è stato, diciamo, è stato sopraffatto, ha dovuto scappare, e Putin gli ha offerto il ruolo di rifugiato, lo protegge, gli ha dato asilo, e attualmente Assad con sua moglie sono in Russia, rifugiati, esiliati, perché sennò li uccidono in Siria.
Perché i giornali dicono che la Turchia ha vinto? In che senso?
È nel senso che la Turchia voleva sempre questo. Ma cioè, sicuramente c'è lo zampino dell'America, perché insomma la CIA sapeva queste cose. È un piccolo terremoto di assestamento, insomma, che sta succedendo in Siria per la situazione che viene e le guerre che vengono. Israele non ha perso tempo, ha già iniziato con le sue guerre e c'è, Israele sta facendo una grande guerra in Siria, bombardamenti a non finire, va bene, sulle armi che erano di Assad.
La Turchia, la Russia e l'Iran non sono tutte e tre dalla stessa parte contro Israele?
Sì.
Perché adesso per questa situazione in Siria si sono divisi?
Chi si è diviso?
Russia, Turchia, Iran.
Beh, non è che la Russia si è divisa. La Russia prudentemente adesso ha già spostato le sue navi e i suoi aerei fuori dalla Siria. Perché non vuole rischiare, no? non vuole rischiare che Israele, con la scusa di combattere questi islamici, bombardi anche le posizioni russe. Uh-huh. Riceve un sacco di navi, infatti 6 navi da guerra c'erano russe e la Russia le ha spostate e vanno in giro per il Mediterraneo senza sapere dove andare. E le notizie dicono che adesso la Russia cercherà una nuova base, probabilmente o a Tobruk, cioè nella Libia orientale, dove c'è Haftar, che è il generale Haftar, e che controlla mezza Libia e che sarebbe il governo, virgolette, legittimo. O lì o altrimenti in Algeria potrebbe andare a rifugiarsi, nazioni diciamo che sono abbastanza amiche. Ha perso la base della Siria.
Ma per esempio la Turchia e l'Iran sono paesi musulmani. Come mai in questa situazione in Siria non sono uniti? Perché i musulmani sono divisi?
Non sono uniti con chi?
Per la situazione in Siria, la Turchia e l'Iran. Perché sono divisi?
Ma la Turchia e l'Iran sono sempre stati rivali, in un certo senso.
E come mai, essendo musulmani?
Ma i musulmani si sono sempre fatti la guerra tra di loro. Ovunque l'Islam è un'ideologia divisa, il 10% dei musulmani nel mondo, che sono quasi 2 miliardi, sono sciiti, che è la religione dell'Iran e di Assad, ex re di Siria.
Ah.
Per questo Assad di Siria e l'Iran erano sempre facendo le cose, cioè si sostenevano, no?
Okay.
Erano sciiti.
Okay.
Però il 90% degli islamici del mondo sono sunniti.
Come la Turchia?
Come la Turchia, come l'Arabia Saudita, come la Giordania, come l'Egitto. Il 90% sono sunniti. E sunniti e sciiti, un po' come dire, per capirci noi che siamo cristiani, protestanti e cattolici.
Ah, quindi differenze religiose.
Ortodossi, se vuoi. Cioè sono in contrapposizione. Allora in questo senso qui che quindi l'Iran è fuori gioco in Siria e questo è un grande, grande cambiamento in Siria, perché l'Iran che sosteneva gli Hezbollah, cosiddetto partito di Dio, il suo scopo era combattere Israele, adesso Hezbollah è fuori combattimento, è fuori gioco l'Hezbollah. L'Iran non può più rifornirli perché adesso la Siria non è più sotto controllo, la metà della Siria, quello che è, la maggior parte della Siria non è più sotto controllo di Assad. Quindi l'Iran poteva entrare tranquillamente, adesso non può più entrare tranquillamente. Ha bisogno il controllo di questi rivoltosi, di questi ribelli, chiamiamolo così, che, come si chiama il capo dei rivoltosi?
Si chiama Al-Yolani?
Al-Yolani, yeah. Ecco.
Questo è nuovo?
Questo è nuovo. È quello che controlla i rivoltosi, i ribelli che hanno abbattuto Assad.
Ok.
Al-Yolani, o Giolani. E allora, e questo qui chi è questo qua? Innanzitutto, chi è? Beh, questo qui era un terrorista dell'ISIS, questo qui.
Oh, allora peggio di Hezbollah, allora.
Peggio di Hezbollah. Però adesso si è messo una maschera di pace, e dice solo pace.
Oh.
Però sono diversi giorni che Israele non abbocca l'amo e sta bombardando la Siria come mai prima.
Ah, sì?
Ha fatto centinaia di attacchi aerei contro... cosa sta cercando di fare? Sta cercando di di distruggere gli armamenti che erano nelle mani di Assad, che è scappato, per evitare che questi armamenti caschino nelle mani di questo qua, come si chiama, Iolani.
Ah, ho capito.
O li chiamano anche ribelli, che si sono ribellati contro Assad. Mm-hmm. Quindi vogliono evitare che questi armamenti, che erano di Assad, che adesso è in Russia, evitare che cadano nelle mani del nuovo governo siriano. Mm-hmm. Allora, chi è Al-Iolani? Al-Iolani. Beh, questo è un uomo che ha sempre avuto legami con l'ISIS e con Al-Qaeda, e adesso lui controlla la Siria. Quindi è come dire l'ISIS, che è considerata da tutti nel mondo come il gruppo islamico più terrorista che c'è, erano quelli che bruciavano vivi i prigionieri, tanto per capirci, in Iraq, sì, e anche in Siria. Cioè ISIS era quelli che i prigionieri li bruciava vivi.
Ma ISIS esiste
perché
ancora?
Questo ha detto Maometto, questo, attenzione, l'ISIS sono i veri islamici, capito? Quelli che non sono islamici sono gli islamici moderati, grazie a Dio che non sono moderati, che Maometto ha ordinato uccidere gli infedeli ovunque li trovate. Quindi non diamo la colpa troppo all'ISIS o ai terroristi islamici, ma queste sono parole di Maometto, e il problema è alla radice, è all'Islam.
L'ISIS esiste ancora? Sono attivi?
E sono questi. Sono questi qui che hanno preso il controllo in Siria. Cioè non lo dicono così a...
Dicono ribelli, ma chi
sì,
sono ribelli, questi
ribelli? Ma ribelli di cosa? E questi qui, la leadership di sicuro. E quindi se la leadership sono ISIS, non si chiamano ISIS. Adesso l'Islam sempre si presenta con una maschera sorridente, sempre, dappertutto, cominciando con l'Europa. Invadono l'Europa dicendo noi siamo una religione di pace, eh sì, ma vediamo i frutti, che succede dove voi prendete potere? In Afghanistan le donne non possono, per le strade c'è una nuova legge, non possono parlare. In Iran si sono stancati delle donne che protestano, che non vogliono mettersi il velo. Adesso c'è una nuova legge in Iran, è uscita questa settimana. Le donne che non si mettono il velo saranno uccise. Dice ci sarà esecuzione capitale, e questo l'ha detto i leader iraniani, l'ha detto proprio questa settimana. Le donne che non si mettono il velo saranno giustiziate. E questo diglielo alle femministe italiane, europee, mondiali, che si lamentano perché loro, no, cosa si lamentano questi qua? C'hanno più diritto degli uomini, sono contro il patriarcato, sono contro i mariti, sono contro i padri. Vorrebbero che i maschi neanche fossero nati, si lamentano in Europa che c'hanno tutti i diritti, infatti c'hanno più diritti degli uomini, e invece perché non vanno a protestare contro gli islamici, scusa? Uh-huh. Va bene, allora, cioè, per fare un raffronto, Assad esautorato, perseguitato e cacciato fuori dalla Siria era molto più moderato di Al-Iolani, giudicandolo al passato, non con la maschera di pace che adesso si è messa, come gli islamici sempre fanno.
Quindi pensi che è possibile che ci sia una nuova guerra contro Israele?
Ma no, io non solo credo possibile, ma sono sicuro al 100% che questi qua troveranno il modo di fare guerra a Israele. Va bene, infatti israeliani hanno, a giudicare dalle ultime notizie che sono uscite, israeliani hanno allargato molto di più le loro postazioni militari sulle alture del Golan. Sai dove è questo, no? E sono quelle montagne che dividono Israele dalla Siria, a nord, praticamente sarebbe a fianco del Libano, no? Proprio sarebbe alla... dove comincia Armageddon, insomma. C'è un passaggio in questa montagna che porta a una città che si chiama Megiddo. Megiddo è un passaggio obbligato che devono passare di lì, e quella è la valle di Armageddon. Ora, gli israeliani hanno preso le cime di queste montagne, le avevano già conquistate anni addietro, e adesso hanno allargato le loro posizioni. Perché? Perché loro mica ascoltano i discorsi di pace di Agliolani, di questi ribelli siriani, loro guardano al passato e stanno fortificando tutte le alture del Golan, si aspettano guerra. Va bene? E gli israeliani non li batte nessuno in questo. Loro vincono tutte le guerre perché loro sono sempre i primi a cominciare. Sono i primi ad estrarre la pistola. Quando sentono l'aria, uno di noi due di troppo in questa città, loro tirano fuori la pistola di corsa. Non aspettano di essere sparati e vincono sempre. Cioè la migliore offensiva, la migliore strategia è sempre essere il primo a sparare. Sto parlando a livello bellico. Va bene, naturalmente noi come cristiani siamo contrari a qualunque violenza. Infatti io ho 50 anni che faccio missionario, non ho mai partecipato a nessuna guerra, a nessuna battaglia, sono contro. Sto solo specificando la situazione attuale.
Vado al prossimo. Rimaniamo sul soggetto, ma...
Dove vai, in Ucraina?
Sì. Times Now World è un video che dice Ukraine strikes deep. Dual attack target Chechnya and Rostov region.
Quindi dice che Kadyrov, il leader della Cecenia, promette una dura risposta perché l'Ucraina ha colpito profondamente e duramente in un attacco duplice, ha colpito la regione di Rostov, Russia, e ha colpito anche la Cecenia, che è dall'altra parte del mondo.
È lontana dall'Ucraina.
Assolutamente. Cecenia sarebbe a nord della Turchia, non c'entra niente con la... E perché a lui non gli piace come Kadyrov, il leader ceceno, parla. Lui ha minacciato l'Ucraina diverse volte, per cui, Zelensky se l'è legata al dito e adesso ha deciso di sparargli.
Però è una dichiarazione di guerra contro la Cecenia?
Sì.
Oh, wow. E l'Ucraina si permette di fare guerra anche con la Cecenia?
Sì, ma l'Ucraina, sai, loro più allargano la guerra meglio è, perché così, dicono loro, costringeranno la NATO a entrare in gioco. Va bene. Poi, prossimo cosa dice?
Il video dice Kremlin and Chechen leaders vow retaliation after dual assault.
Quindi prossimo, le foto sono sulla radio, fratelli, e dice che Putin si unisce a Kadyrov e promettono rappresaglia contro l'Ucraina.
We'll take down 400 for 4.
Dice Kadyrov, colpiremo 400 per 4. Wow. Cioè, 4 sono stati i feriti che il missile ucraino ha ferito. E dice, per questi 4 che avete, non so se sono morti o sono feriti, qualcuno ha parlato di ferite, non lo so, vedremo. E dice, per questi 4 caduti, noi colpiremo 400 dei vostri.
Oh, wow.
Promette Kadyrov, quindi 100 per 1.
Quindi le notizie sono brutte, sembra che la guerra sta aumentando.
Beh, la guerra, sai, facile iniziarle, non è così facile finirle. Zelensky fa lo spaccone, bombarda sia la Russia che la Cecenia, e il presidente ceceno Kadyrov promette risposte dure. Guarda, qui c'è un articolo di Agliolani.
Syrian rebels, big promise to Russia after victory.
Ecco, torniamo alla Siria. Dice Agliolani, il capo dei ribelli siriani che hanno preso potere, fa delle promesse grandi alla Russia dopo la sua vittoria e promette di proteggere, cosa promette alla Russia? Promette di proteggere le basi russe. Poi ancora dice, i ribelli, rebels are guaranteed security of Russia's military base and diplomatic outpost. Traduzione, i ribelli hanno garantito alla Russia la sicurezza delle sue basi militari e delle sue basi, dei suoi edifici diplomatici. Sì, ma la Russia non è preoccupata tanto di questi ribelli siriani quanto di Israele. Ha paura che Israele gli bombarda le sue navi, capito?
Okay.
Per questo che ha spostato tutto. Mm-hmm. Allora, poche parole a Iolani, leader del nuovo governo di Siria, promette collaborazione a Putin. Insomma, nulla è cambiato. In conclusione, facciamo un po' un resoconto di tutte queste notizie. Nulla è cambiato riguardo la direzione della politica siriana, che era contro Israele con Re Assad ed è contro adesso con questi ribelli. E anzi, adesso è peggio di prima, che questi qua sono dell'ISIS. Questi sono quelli che si fanno saltare in aria pur di uccidere i nemici. E solamente che adesso il capo della Siria, al-Iolani, non è più il debole Re Assad, ma è uno che ha esperienza ISIS, è stato un terrorista ISIS, uno dei capi, che ISIS è considerato dall'Occidente e anche da Israele come il gruppo terrorista più pericoloso, che vuole la distruzione di Israele. E tutto questo spiega anche il motivo che, come dicono le notizie, guarda, qui c'è un giornale, Intercept, cosa dice?
Israel exploits Assad's fall to expand into Syria.
Ecco, dice che Israele approfitta della caduta di Assad per espandersi nella Siria. Mm-hmm. I carri armati israeliani, dice, take position at the border. Si posizionano alla frontiera con la Siria, i carri armati israeliani, e sulle occupate alture del Golan. C'è un giornale Al Jazeera.
Israel grabs land in Syria's Golan Heights and warns villagers.
Ecco, cerchiamo di capire e interpretare quello che sta succedendo. Al Jazeera è un giornale arabo, musulmano, che appartiene al Qatar. Dice, Israel grabs land in Syria. L'Israele si impossessa di terre in Siria, nella zona delle alture del Golan. Altro giornale, Anadolu Ajans.
Israel tightens grip on Golan Heights amid Syria's changes.
Dice, Israele fortifica la sua posizione sulle alture del Golan e, come conseguenza dei cambiamenti in Siria. Quindi Israele, dalle mosse che fa, diciamo, possiamo intravedere che si aspetta grandi guerre.
Oh.
E quindi dalle alture del Golan, che sarebbe nord Israele e sud della Siria, puoi dominare la Siria da quelle alture lì. Puoi sparare e vedere dove spari. Si vede Damasco. Mm. Va bene, c'è un altro giornale, Middle East Eye, l'occhio del Medio Oriente.
UN chief concerned by Israel expanding into Golan Heights.
Allora, il capo delle Nazioni Unite è preoccupato per l'espansione di Israele nel Golan. E poi dice, Israel has occupied?
Israel has occupied the Golan Heights since the 1967 war with Syria. Between 1974 and 2024, the territory was divided between areas controlled.
Okay, controlled by the Hezbollah, the Syria and Israel. Però adesso, approfittando di questo vuoto di potere che durerà pochi giorni finché questi ribelli si metteranno forti, allora Israele ha occupato le alture del Golan, aveva occupato, dal 1967, che fu la guerra contro la Siria, eccetera. Insomma, bene, questo è un resoconto velocissimo, fratelli, di quello che succede in interpretando le notizie, perché dall'Italia non si capisce niente, perché è solo propaganda americana, eccetera. Cioè loro sono i buoni, loro i bruxelliani, e tutto il resto sono i cattivi, e basta. Questa è l'ottica. Quindi i giornali italiani sono propaganda e basta.
Israele, che è così piccolino e già è in guerra in Gaza, può fare una guerra anche qui con la Siria?
Altro che.
È possibile?
E la farà.
Ai, ai, ai.
La farà di sicuro, perché questo qui è il nuovo governo siriano, e di quelli che la loro ideologia è cancellare Israele, cancellarlo. Israele lo sa, e da quei volponi che sono sempre stati si preparano e stanno piazzando le armi pesanti sul Golan, e che è anche un monito verso questo nuovo governo: attenzione, quello che fate, che siamo preparati. Adesso hanno fatto centinaia di incursioni aeree dentro la Siria per distruggere gli armamenti di Assad e li hanno quasi distrutti tutti. Dalla parte del nuovo governo ribelle non dicono niente, perché sanno che era nel preventivo,
sì.
Lo sapevano. Insomma, aspettando la guerra che viene, Israele si sta premunendo, come sempre fa, e allarga il controllo, come dicevo, delle sue difese sul Golan, perché da lì controlla la Siria. E allora c'è da aspettarsi guerra in quella zona. Quindi non sarebbe male per i fratelli che abbiamo, che si trovano ad Haifa, sarebbe nord Israele, abbiamo dei fratelli lì. Non sarebbe male per loro di spostarsi da quella zona calda, gliel'ho già detto però. E loro faranno quello che possono. E non credo che gli islamici bombardino Gerusalemme. Quindi quella zona dovrebbe essere la più sicura da attacchi missilistici. Va bene. E, guarda, qui c'è questa cartina geografica, lei l'hai messa sulla radio?
Sì.
Ecco, qui vediamo una cartina di Israele, della Siria e del Libano, va bene, e dell'altura del Golan. E lì sulla radio, date un'occhiata, fratelli, vedete il Libano in cima, a sinistra, a destra c'è la Siria, e sotto Libano e la Siria c'è il Golan,
sì,
che sarebbero le alture. Uh-huh. E tutto il resto qui, vedete Israele, va bene, e poi vedete lì, parallelo al Mar di Galilea, è scritto in inglese Sea of Galilee, vedete che c'è un lago lì dove Gesù lì andava a pescare,
sì,
e i discepoli. E a sinistra, sulla sinistra della cartina, vedete, va bene, è Haifa, lì abbiamo dei fratelli, c'è Dora, una dolcissima sorella che è sempre nella nostra preghiera con la sua famiglia. E tanti auguri, che la sua figlia si sta fidanzando con un bravo ragazzo, un cristiano.
Sì, sì, grazie, Signore.
Auguri, fratelli, auguri.
Amen.
Il Signore vi protegga. Appunto, dicevo, quella zona lì è molto pericolosa, perché è la prima città che, diciamo, gli, in caso di guerra colpiranno. Lì è facilissimo colpirla. È la prima grande città israeliana dalla parte della Siria. E allora io gli ho detto, vi consiglio di spostarvi di lì. La zona più sicura sarebbe intorno a Gerusalemme.
Ma Gerusalemme non è una città molto bollente, sempre con terrorismo, crimini, con uccisioni?
Beh, ci sono degli attacchi mirati che assaltano qualcuno a coltellate, insomma. Però sono abbastanza isolati. Va bene, i isolati, che è più pericoloso vivere a New York che a Gerusalemme.
Ah.
Veramente. E quindi Gerusalemme, dicevo, un posto abbastanza sicuro, o a sud di Gerusalemme o intorno, dove volete. Lì è un posto sicuro, perché quando scoppierà la guerra, probabilmente credo che scoppierà, prima o poi, è troppo l'odio che bolle e ribolle. Non appena questi ribelli in Siria avranno consolidato il loro potere, cominceranno le guerre. Sta solo aspettando quello. Non ascoltate le loro chiacchiere. Questi vogliono cancellare Israele, che non sarà possibile, perché Israele è benedetta dalle profezie e dovrà, alla fine, erediterà tutto il territorio. Ma gli islamici che credono in Maometto questo non lo sanno. E allora dicevo, quando cominceranno i bombardamenti, i posti sicuri che non saranno, non ci sarà pericolo di bombardamenti, è Gerusalemme, perché per gli islamici è un luogo sacro. E quindi gli islamici non lo vogliono bombardare, però bombarderanno Tel Aviv, che sarebbe la capitale, era la capitale di Israele, però lì c'è il centro nevralgico di Israele, in Tel Aviv, lì senz'altro. Però perché i missili della Siria arrivano a Tel Aviv ci vuole molto tempo, un bel po' di tempo, cioè li avvistano, avvertono abitanti ad andare nei rifugi. Però Haifa invece è lì proprio a due passi, è vicinissimo dal confine siriano e anche dal Libano. E lì mi aspetto che cadranno i missili di questo nuovo governo. Però ricordatevi, fratelli, che il Signore è con voi. Non dovete preoccuparvi troppo.
Amen.
Prepararvi, sì. Io ho già chiesto a suo fratello di spostarsi verso Gerusalemme, ma mi dicevano che non è facile, questo e quell'altro. Comunque, dovete fare secondo la vostra fede. Va bene, allora io direi, Angelina, se non hai domande, ho voluto dare solamente un'idea generale ai fratelli, sì, che le notizie o non le seguono.
Sì, grazie.
Oppure non le capiscono perché dall'Europa si sente solo propaganda.
Ma neanche io le seguo e neanche io le capisco. Solo quello che tu spieghi a Radio Blast conosco, quindi grazie.
Ah no, c'è gente che li spiega anche meglio di me, però io li spiego dal punto di vista della Bibbia e vedere cosa calza con le profezie. Va bene. Allora, so che vengono le guerre dalla parte della Siria, adesso più di prima, perché adesso questi qua si sentono forti. Hanno preso tutta la Siria praticamente, e adesso perché i giornali dicono ha vinto la Turchia? Perché Assad, re di Siria, era in contrapposizione con la Turchia, erano nemici, e perché la Turchia ha sempre combattuto contro gli abitanti del nord della Siria, che sarebbero i curdi, si chiamano, sono gruppi di cristiani. E sono i curdi che i turchi li odiano. Bene, questo mi sembra che abbiamo più o meno coperto tutto, no? Se non hai domande?
No, però sappiamo dalle profezie che alla fine la Russia, la Turchia, l'Iran insieme seguiranno l'Anticristo, vero?
Sì, però c'è strada da fare, perché adesso l'Iran e la Turchia non è che sono molto amici, ma non seguiranno l'Anticristo perché sono amici, seguiranno l'Anticristo perché lui è l'Anticristo, lui è il capo. Sarà il capo di Magog e quindi seguiranno Magog, non perché Turchia e Iran si vogliono molto bene, perché anche, tra l'altro sono divisi anche per motivi religiosi, sunniti i turchi e sciiti gli iraniani, capito? E gli sciiti e siriani non ci sono più, c'era Assad e quelli che sono rimasti adesso devono stare zitti perché comandano i sunniti, che adesso hanno preso controllo. Andiamo
alla
prossima.
C'è un fratello, sì, andremo. C'è un fratello Giovanni che scrive: grazie a Dio che ci sono persone come fratello Giuseppe che dicono la verità sulle informazioni false dei giornalisti europei.
Grazie.
Amen. E poi anche un altro fratello Giuseppe dice: grazie mille fratello perché portate la parola di Dio in modo semplice a tutti, a quelli che la vogliono ascoltare. Io sono cresciuto molto in questi 2 anni ascoltandovi assiduamente. Grazie a Dio.
Dio ci aiuti. Non bisogna avere nessuna opinione, nessuna di sinistra, di destra, comunisti o fascisti. Dobbiamo fare come Gesù, seguire il suo esempio, vedere cosa dice la parola, le profezie. Solo allora capirai gli eventi attuali, la politica, quello che succede. Va bene.
Amen.
Sapendo dove che andremo, dove saremo, cosa succederà, ci aiuta a capire le svolte che avverranno in base, cioè, degli eventi attuali. Perché se no, se guardi l'apparenza non capisci. Guardano l'apparenza e Gesù, non ci credevano a Gesù. Dall'apparenza. No, devi guardare la parola.
Amen.
La parola, sono 3500 anni che da quando Mosè ha cominciato a scrivere la Bibbia, che non ha mai fallito una cosa. Gli islamici dicono sì, però la Bibbia c'ha errori. Da una parte dice che quello aveva la barba lunga, da una parte dice che aveva la barba corta. Sì, ma questi sono gli scribacchini che non hanno copiato bene. Ma le profezie però sono infallibili. Nel nome di Gesù, andiamo, Angela.
Andiamo in Australia, vediamo cosa è successo in un laboratorio. Sono scomparse più di 100 fiale di germi mortali.
100 fiale.
giornale The Social Post, scomparse più di 100 fiale di sostanze mortali, allarme totale. È successo in Australia.
Caro mio, avete visto la foto di quelli che queste cose hanno creato?
In realtà i giornali inglesi dicono che sono scomparse più di 300 fiale di questi germi, però 100 di queste fiale erano attivi.
Ma io, la mia domanda è, chi sono più criminali, quelli che li rubano o quelli che li creano? Chi sono questi pazzi da legare che creano queste cose? Infatti la grande malattia che ha colpito il mondo recentemente, dal 20 al 22, dicono che è stata una fuga da un laboratorio. Huh. E chi erano questi diavoli che lavoravano in questo laboratorio? Si dice che erano gli americani in collaborazione con i cinesi. Cioè, ovunque c'è immondizia, veleno, peste, c'è lo zampino dall'America, che Dio chiama Babilonia la madre delle prostitute. I criminali sono quelli che queste cose le creano. È logico che possono sfuggire da un laboratorio come un cane che fugge da una gabbia. È logico che ci sono criminali che le possono usare, per esempio, c'è Milano che riceve l'acqua da un lago. Basta tirare in questo lago sufficienti di questi veleni e Milano muore di sete. Quanto può durare senza acqua da bere? O arrivo gli elicotteri a portare cosa a milioni e milioni di abitanti. Dico Milano per dire Roma, Berlino, New York. Guarda, vai a Romani 1:21 che parla di questi qua che hanno creato questi veleni. Per favore.
Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Romani 1, versi 21 e 22.
Insomma, una volta che un professore universitario, diciamo di matematica, si sentisse così intelligente e credesse di poter abbandonare le leggi della matematica, che succede? Succede che ogni suo calcolo, ogni progetto sarà sbagliato, tutti senza eccezioni, perché non seguono le leggi della matematica.
Certo, sì.
Potrà passare tutta la sua vita questo tipo a fare ogni tipo di progetto, ipotesi, ma andrà solo da disastro a fallimento. A disastro. Perché dico questo? Perché così è l'uomo che senza Dio nel mondo, che ha abbandonato il Dio dell'amore, creatore di ogni giustizia e di tutte le cose. Ogni cosa che quest'uomo farà, come nel mondo oggi, sono così, qualunque cosa farà, come il professore di matematica, sarà errata. E adesso? E adesso chi ci dice che i ladri di questi vini non siano altrettanto pazzi quanto i creatori? Chi sono più pazzi, dicevo, i ladri di questi veleni o quelli che li hanno creati? La risposta è facile. Cioè, quando costruirono la bomba atomica, i guerrafondai americani, e la costruirono in funzione anti-Russia, anti-sovietica, non immaginavano certo che i russi li avrebbero battuti nella gara atomica e sarebbero arrivati ad avere più atomiche di loro. Non lo pensavano. E adesso fanno la gara a chi costruisce più di questi veleni, sperano loro di usarlo contro i nemici. Ah, come sono contento! Veleno per i nemici. Stolti non conoscono la legge del boomerang di Dio, che quello che fai ti ritorna. Guarda, qui ho messo la vignetta dall'America che è schiacciata dal debito, perché l'America, che controlla il sistema bancario mondiale, ha deciso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, di usarlo per asservire, tramite gli indebitamenti bancari, asservire, dico, le nazioni del mondo. America non pensava alla legge di Dio che si miete quello che si semina. Ed ecco oggi che l'America sta mietendo, ha indebitato il mondo e l'America sta mietendo l'indebitamento. Ma l'America è giunta al suo tramonto e come potenza mondiale sta tramontando e sta mietendo la sua stessa medicina ed è giunta a 35 trilioni di dollari di debito. Quant'è? Non lo so. Una montagna. E quando ripagano? Mai. Una pietra al collo che mostra la sua stoltezza.
Sì, amen.
Angela,
speriamo che
qui?
Non si ripete quello che è successo 2 o 3 anni fa. Speriamo che non si arriva di nuovo a quel...
Ma sai, stanno già profetizzando, figli del diavolo, quelli, le multinazionali, stanno già profetizzando quando ci sarà il prossimo.
E quando dicono?
E il fatto che quello che è appena passato lo avevano indovinato.
Lo avevano indovinato, tra virgolette, perché lo avevano preparato bene.
Indovinato, tra virgolette. Sì. Capito? Come fa a indovinare una cosa così? Con anni di anticipo che sarebbe venuto, sì, eccetera. E adesso profetizzano, virgolette, il prossimo, che sarà molto peggio.
È terribile.
Dio, e allora, fratelli, non state qui a sperare che la Meloni ci salva. Lei non può salvare neanche lei stessa. Sperare che a Bruxelles venga qualche buon uomo. State riponendo speranze false. Dio ci aiuti e chi ha tempo non aspetti tempo. Se volete salvare la pellaccia carnale, preparatevi fisicamente. Assicurati che avete salvato quella spirituale.
Amen. Dio ci aiuti. Amen.
Nel nome di Gesù.
Ti leggo il commento di Rosaria che dice: grazie fratelli, Dio vi benedica grandemente. Abbiamo bisogno di sapere, di imparare attraverso le sacre scritture per poterle insegnare e purtroppo dentro le chiese non si capisce nulla. Ma grazie a Dio non sono tutte così. Amen. Dio ti benedica, Rosaria. Vero, vero, vero.
Grazie a Dio.
Vorrei leggerti una testimonianza da parte di Valentina, una cara sorella dall'Albania, che però vive in Italia. Amati fratelli, come state? Voglio includere questa informazione. Lei ha sentito la diretta che abbiamo fatto, ultima diretta domenica, dove Jasmine ha pregato dal vivo. Era proprio dopo il suo compleanno, che ha compiuto 18 anni, e Valentina ha sentito questa diretta e dice: io sto piangendo, sto ascoltando la replica della domenica, ho ascoltato la preghiera di Jasmine. In primis, gli auguro altri 100 anni felici con l'amore di Gesù e della sua splendida famiglia. La preghiera con la sua voce ti penetra direttamente nel cuore. Anche uno che ha il cuore di pietra lo spacca. Continua così, che ci trasmetti tanto amore di Gesù. Grazie, grazie e gloria al Signore. Il frutto non cade lontano dall'albero. Nulla a togliere agli altri figli, che mi sciolgo quando li sento. Da quando vi seguo, ormai 11 mesi, siete parte della mia vita. Ascolto, segno, scrivo, ma a fatica memorizzo, perché sto imparando adesso con voi la parola. Ho perso tanti anni della mia vita senza conoscere Gesù, perché, come sapete, c'era la dittatura nel mio paese, cioè in Albania. Poi, quando ho fatto la cresima, mia figlia, mi hanno regalato una Bibbia, ma non ho capito niente. Mi ricordo mia nonna che faceva il segno della croce sotto le coperte quando andava a dormire e diceva le preghiere, ma a noi non ci diceva nulla perché era vietato. Quindi, fratelli, grazie...
Perché c'erano anche i bambini che denunciavano i genitori.
Oh. Quindi, fratelli, grazie e gloria al Signore per l'amore di Gesù che ci trasmettete tramite la radio. Grazie a tutti voi e un abbraccio forte a fratello Giuseppe. Vita lunga e sana e nel nome di Gesù Cristo via tutte le malattie che manda il diavolo, che se ne vada al lago di fuoco. Amen.
Amen. Amen.
Il Signore vi benedica. Tanti abbracci di Gesù da parte mia. Vi voglio bene, ma tanto bene. Voi siete la mia pillola della parola e della tranquillità.
Un abbraccio, Valentina.
È dolcissima Valentina e lo so che nella sua famiglia ha tante battaglie e dolori e sta cercando di raggiungere la famiglia, convertire gli altri. È dura, però lei sta andando con Gesù, sperando in lui, forte, si mantiene nella fede. Dio ti benedica.
Signore, benedici Valentina, benedici il suo lavoro di evangelizzazione.
Amen.
Avanti, avanti, fratelli, che il tempo è corto.
Amen.
In nome di Gesù Cristo.
Amen, fratelli, Dio vi benedica per tutti gli sforzi che fate per evangelizzare, per servire Gesù, e anche quelli di voi che aiutate la missione, che inviate offerte e decime. Grazie per questo sforzo finanziario, che lo so non è sempre facile, ma lo fate con il cuore, e spero che il Signore vi ricambia, vi benedice e non vi manca mai niente, nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Amen, Dio vi benedica.
Gloria a Dio, amen.
E fratello Giuseppe, vorrei andare a una lettera che abbiamo ricevuto da 2 giorni da una coppia di fratelli che sono nuovi, cioè molto nuovi.
Sono una coppia di fidanzati.
Una coppia di fidanzati. E raccontano quello che stanno vivendo.
C'è scritto stamattina e ci hanno detto che sono fidanzati, sì. Non lo sapevamo.
Sì. E raccontano quello che stanno vivendo. È una crisi spirituale che stanno attraversando, cercando di trovare la strada giusta per servire il Signore. Però vi leggo questa lettera subito, dopo questa interlude.
Interlude. Intermezzo.
That's it.
Credo.
Una coppia di fratelli nuovi scrivono: buongiorno fra Giuseppe, siamo una giovane coppia e vorremmo sapere come comportarci riguardo la messa in comunione con il falso Papa Francesco, usurpatore del trono di Pietro, che ormai tutti i sacerdoti celebrano. Apparteniamo a una parrocchia e sono mesi che cerchiamo di dissuadere il parroco.
Sicuramente anche il nome della parrocchia, ma non lo citiamo.
Sì. E sono mesi che cerchiamo di dissuadere il parroco e i suoi missionari ausiliari attraverso altri preti che sono scomunicati e altri documenti riguardanti il falso papa, ma invano. Loro continuano ad avere un comportamento omertoso, continuando imperturbabili a dire messa in comunione con l'eretico, con la scusa che non sanno e non è di loro interesse sapere, ma con evidente imbarazzo tra le righe. Li stiamo prendendo per sfinimento e a breve avremo un ulteriore confronto. Siamo a conoscenza che noi fedeli, oltretutto che sappiamo la verità, non dobbiamo assistere né ricevere l'Eucaristia alla messa eretica, altrimenti pecchiamo anche noi, in quanto sappiamo e anche se tentiamo di scuotere le coscienze, in effetti riceviamo il corpo di Cristo in comunione con il falso Papa. Come dobbiamo comportarci? Anche se assistiamo alla messa in TV oppure online e recitiamo il rosario, rimarrebbe un'incognita la confessione, la benedizione e l'Eucaristia. Grazie in anticipo se potrà risponderci a suo tempo. Buona giornata.
Buona giornata, il tempo è giunto.
Oh, sono dolci questi fratelli.
Molto dolci.
Io mi immagino quella delusione che sentono dentro e quella disperazione. Adesso cosa faccio? Come posso servire il Signore che amo tanto? Dove vado? Con chi? Come? E c'è un grande punto di domanda.
Una chiesa che ha seguito tutta la vita e tutto un tratto arriva un pelandrone, viene eletto uno che non crede neanche in Gesù.
Sì.
E quando fa qualche predica buona, perché le fa anche quelle, sono bigliettini che gli fanno leggere.
Sì.
Ha messo l'immagine di Gesù?
L'ho messa, però non la vedo, quindi devo metterla di nuovo. Non è apparsa. La metto adesso di nuovo.
Sì, non dimenticare dove dice Gesù o una religione.
Sì.
La scelta. Intanto saluto questi fratelli e andiamo avanti. Dolci fratelli, in realtà avete toccato una ferita profonda con la vostra domanda, per cui se mi permettete risponderò a voi ma anche ad altri fratelli che so sono nella stessa vostra situazione. In effetti avete ragione, la vera comunione non la si può fare con chi dichiarandosi credente, cattolico, protestante, quello che sia, in realtà non crede. cioè che crede, predica e pratica eresie come questo finto Papa. E credo che è per questo che Gesù ha detto, andiamo a Giovanni 16, Angelina, Gesù ci aveva preparati a questo, verso 1 e 2.
Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati, vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Giovanni 16, versi 1 e 2.
Insomma, diceva Gesù che l'ora sarebbe venuta, che religiosi tipo i farisei di ieri, come ci sono anche oggi, come appunto Bergoglio, avrebbero cacciato fuori i veri credenti tramite le false dottrine. Ha messo questa foto, questo montaggio sui falsi cristi?
Sì, c'è sulla radio.
E queste sono gente che dice di essere Gesù Cristo in terra. Guarda, ce n'è qui uno circondato da donne che è su un trono con le rotelle che lo spingono in giro, cioè lì che fa la scenetta di Gesù con la croce e tanti altri. Ci sono, leggi 22?
Matteo 24, quello?
No, 22 false cries.
Ah, 22 false cries who had a tragic end.
Sì, qui c'era un articolo su 22 personaggi, falsi cristi, che si presentavano come Cristo, che sono morti, però in un modo tragico. E poi c'è un altro che dice false Christ of the end time. Mm-hmm. Ecco qua, falsi cristi del tempo della fine, e leggi la scrittura nel nome di Gesù.
Matteo 24, verso 24, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24, 24.
Ecco, ho fatto un collage di diverse foto di questa gente e li ho messi lì così che... Guarda, indirettamente io credo che quando vi cacciano fuori da una chiesa vi fanno un favore, perché vi forniscono un motivante. Per cosa? Scuotervi la polvere dai calzari, iniziare quindi, io credo che dovreste iniziare ad orare nelle vostre umili case, dove possiamo concentrarci su Gesù e non su liturgie, programmi, su grande predicatore infallibile, eccetera. Cioè andiamo a Matteo 18, perché credo che la risposta di Dio sia questa, per voi, Questa è la principale risposta per voi, fratelli. 20.
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo 18, verso 20.
Capito, fratelli, questo secondo me è la risposta di Dio per voi ed altri come voi. Significa che ovunque due o tre credenti di una qualsiasi delle 45.000 religioni e sette cristiane nel mondo oggi, chiunque siano riuniti nel nome di Gesù, significa, questa scrittura significa, che Gesù è lì in mezzo a voi. Vedi anche Atti 7,48, Romani 16,5, 1 Corinzi 16,19, cosa dice? Atti 7,48, che Dio non abita nei templi, uno. Quindi si sa... Queste chiese, santuari cattolici o santuari protestanti, è una presa in giro. Romani 16,5 dice dove la prima chiesa si riuniva, nella casa. 1 Corinzi 16,19 ed altre. Dicevo che la prima chiesa per tre secoli si riunivano solo nelle case. Guarda, mi leggi Romani 16, per favore?
Sì.
5.
Salutate anche la Chiesa che si riunisce in casa loro. Romani 16,5.
Colossesi 4,15. Salutate i fratelli che sono, eccetera, e la Chiesa che è in casa tua.
Colossesi 4,15.
Ecco, allora, queste qui erano le chiese dei tre secoli, quando la Chiesa era potente. Chiese nelle case, prima che subentrassero i farisei, i mercenari, i taglieggiatori, a togliere i soldi ai poveracci per costruire la sacra casa di Dio. Dio non ha case sacre su questo mondo, ne aveva una e ha mandato i romani nel 70 dopo Cristo a distruggerla, perché adoravano la casa di Dio invece del Dio della casa. Dimmi perché.
Allora, normalmente i credenti, che siano cattolici, evangelici, eccetera, quando non si trovano bene in una chiesa, trovano un'altra, cioè cambiano zona, trovano un altro parroco, un altro guida che
li aiuta. Un altro edificio.
E tu dici che questo non si fa?
Ma io sono contro gli edifici perché non sono scritturali. Edifici non sono scritturali. Era proibito nella Bibbia, era sotto maledizione di andare ad orare in un posto che non fosse Gerusalemme. Distrutto quello, qual era il prossimo passo? Il prossimo passo era Giovanni capitolo 4, 20 a 24. Cosa dice?
Vado a trovarlo.
L'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, ma l'ora viene, adesso è, che i veri adoratori, ci sono quelli falsi, i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità.
Giovanni 4, 23.
Ecco, capito? L'ora viene, sì, ha detto Gesù, e adesso è giunta, ha detto Gesù, che i veri adoratori, gli altri sono falsi, o perlomeno sono stati sviati dai farisei, adoreranno in spirito e verità. Cioè, come? È la scrittura che ti ho dato, Matteo 18, 20, dove due o tre sono riuniti, io sono nel mezzo a loro. Lì c'è la vostra Eucaristia, lì c'è la vostra comunione, lì c'è il vostro Gesù, il nostro Gesù, in mezzo a voi. Non siamo più col ciucciotto in bocca, il ciucciotto, sai, i ciucciotti sono di diverse marche, sai, non è che tutti i ciucciotti sono una marca. C'è il ciucciotto, conosci le marche, no?
No.
C'è il ciucciotto cattolico, il ciucciotto protestante, sì. Il ciuccia testimone di Geova, c'è il ciuccettone ortodosso. Una volta mi ha scritto un prete ortodosso, quasi un po' scocciato, ma tu perché non parli mai della chiesa ortodossa? Ma guarda, sei contento, guarda, per favore non ti lamentare che parliamo anche di voi. Chiesa ortodossa è una chiesa gloriosa, e rivendicano 50-60 milioni di martiri da Stalin.
Oh, wow.
Però anche voi siete nel dormiveglio come cattolici. Perché i veri ortodossi sono quelli che sono nelle strade a evangelizzare. Invece state dormicchiolando nelle vostre edifici, virgolette, sacri. Invece andare nelle strade a scarpinare come Gesù, a convertire gente come gli apostoli. Parliamo degli ortodossi.
Ti dico una storia che è successa ieri a mia mamma. Mi ha scritto oggi raccontandomi cosa è successo.
Tua mamma è ortodossa.
Mia mamma è ortodossa e vive con mia nonna rumena, anche lei ortodossa. E la nonna ha invitato il prete.
Quella che conosco? No, quella è andata in cielo.
No, la nonna ungherese è andata dal Signore. Questa è la nonna rumena, ortodossa. E ha invitato il suo prete ortodosso a casa per santificare la casa, per spruzzare l'acqua santa.
E lo fanno anche in Italia.
Sì. E dopo che il prete ha fatto la sua cerimonia, la nonna dice, è successo ieri, la nonna dice, ma quanto ti do per il servizio? E il prete, no, niente, non si paga. E mia nonna insiste, ma qualcosa ti do? Ti do 10 lei. Lei sono i soldi rumeni.
E quanto è 10 lei?
Non lo so. Non so.
Saranno 10 euro?
Comunque, mia nonna dice, ti do 10 lei. E il prete, no, niente, niente. E mia nonna dice, allora prendi tu i soldi che vuoi da qui. Vedi qui i soldi? Prendi quello che vuoi. E il prete prende 50 e se ne va. E si è andato via. Mia nonna era così arrabbiata. Come? Ha preso 50? Prima dice che non vuole niente.
Ma digli a tua nonna.
Sì.
Digli a tua nonna che è ipocrita.
E perché?
E perché? Dice prendi quello che vuoi, se vuoi prendere tutto il portafoglio.
Si poteva
e il prete, ma scusa, tu ti vuoi fidare dei preti. Ma non lo sai cosa fanno i preti?
Ma ti rendi conto?
I preti fanno scherzi da preti.
Ah sì?
Capito?
Ah, questo è stato uno scherzo, per insegnarli.
No, il proverbio dice così, scherzi da prete.
Va bene.
Ma scusa, ma allora lui è ipocrita, lei anche. Cioè, due ipocriti si incontrano.
Incredibile. E mia madre ride, guarda cosa gli è successo. Incredibile.
Guarda, io... Avendo detto questo, fratelli, che Gesù è nel mezzo di voi, ovunque siete, pigliate la mano.
È perché voglio chiederti, per questi fratelli che hanno scritto, hai detto che fare le riunioni in casa è il modo biblico anche se nell'edificio non trovate più quella relazione che desiderate avere con il Signore, riunitevi nelle case.
Nell'edificio, ma la relazione è nel tuo cuore.
Come si fa nella Bibbia, gli incontri in casa. Però cosa facciamo allora con l'Eucaristia? Come la prendiamo in casa? Come si fa?
Ma scusa, l'Eucaristia innanzitutto è una storia religiosa che la prende ogni settimana. Scusa, Gesù entra una volta e non ti lascia mai più.
E come
va
lo
bene,
sai?
Guarda, cerca una scrittura in... ci sono una o due scritture in Ebrei 10 dove dice che lui ci ha resi perfetti per sempre. Credo che attacca dal verso 10.
Verso 10. Ebrei 10, verso 10. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici.
Metti una virgola, ogni giorno a raccogliere soldi, chiuso parentesi.
Ripeto perché è troppo forte questo. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi
che
sacrifici.
Che non servono a niente.
Che non possono mai togliere i peccati.
Capito?
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio.
Ma per sempre, forse, non dice per una settimana? Non
no.
Dice deve ripetere dopo 7 giorni?
No, ripete di nuovo, prossima scrittura. Infatti, con una unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Ebrei 10, da 10 a 14.
Ma tu gli fai leggere questa scrittura a un cieco, sai cosa succede?
No.
Niente. Non gli
fa
né caldo né freddo.
Ma è forte questo.
Oh.
Dice, una volta è sufficiente.
Ma qualcuno deve leggere queste cose. Non possiamo, mica possiamo continuare ad andare a queste chiese protestanti e cattoliche che c'è il Vangelo del predicatore. Il Vangelo, sai, i Vangeli sono 4. Marco, Luca, Matteo e Giovanni, no? Però poi c'è il Vangelo della Chiesa protestante, della Chiesa cattolica, del grande predicatore americano che viaggia col suo jet personale. Ognuno c'ha il suo Vangelo, ognuno ci gira la cocuzza come vuole. Capito? Io, per grazia di Dio, Gesù mi ha fatto un grande regalo, mi ha detto, Giuseppe, Giuseppotto, Giuseppino, Giuseppe, mi ha detto, non ti fare libri teologici come Lutero, come Sant'Agostino, come le chiese, non farti libri dottrinali. E per grazia di Dio sono 51 anni che predico un po' di Vangelo, mi do da fare, che non ho mai scritto un libro dottrinale. Non ne ho, non ne voglio, li odio. Perché? Perché in mezzo a 99 verità gli metti una bugia, cattolicesimo, protestantesimo, geovesimo, mormonesimo, ecceteresimo. Perché alzi la mano?
Perché ancora non ho capito come si deve fare allora la Santa Cena, la comunione pane e vino.
Beh, la fai come la facevano nella Bibbia, cioè certamente che questi fratelli e qualunque fratello può fare la comunione ovunque si trova. Lasciate perdere cosa dicono i capoccioni religiosi, ascoltiamo cosa dice il vero capo della Chiesa, che non è il signor Bergoglio, che lì a benedire quelli, la dea Pacciamama, gliel'hanno portato in Vaticano ed era lì tutto un brodo di giuggiole ad adorare la Pacciamama. Lasciate perdere questa gente! Ma perché? Non basta Gesù, non basta il Vangelo, non basta lo Spirito Santo. Avete la salvezza, cosa, accidenti, andate a cercare nelle religioni! Gesù dice che lui sarà sempre con voi, ha letto anche Angela, dice sempre, una volta per sempre, i preti, com'è che ha detto, i preti, i sacerdoti tutti i giorni sono lì che non possono cancellare i peccati, altro che il prete cattolico nel tabernacolo lì, nel segreto, magari un pedofilo, può anche capitare quello. Ecco, allora Gesù è in mezzo a voi, due o tre è in mezzo a voi, non dice dove c'è, io sono in mezzo dove c'è uno, no, perché non è che la chiesa è almeno due. E guarda, se lo desiderate siete benvenutissimi a partecipare alle nostre piccole comunioni, stile stalla di Betlemme, che facciamo qui ogni domenica nella nostra piccola missione dello Spirito. Siamo la missione dello Spirito, la Chiesa dello Spirito. Noi celebriamo ogni domenica alle ore 14. Angela, alle ore?
Dopo le 14.
Dopo le 14.
Sì. Iniziamo la diretta alle ore 14 e poi alla fine facciamo la comunione tutti insieme con i fratelli che sono in ascolto.
Ecco, se riuscite a resistere e ascoltare il predicatore che grida di notte e di giorno, arriverete alla fine dell'incontro yeah. E lì c'è la comunione.
Giuseppe,
e quello lì è un po' il test, se riuscite a resistere al predicatore dopo c'è.
Ma uno che,
sto quasi scherzando.
Uno che è abituato tutta la sua vita ad andare in una chiesa tradizionale, fare la confessione, e come può fare la confessione se non continua a frequentare quella chiesa edificio?
Cioè, semplicemente dovrebbe fare, io ve lo dico, voi fate come volete, fratelli, tutti. Non parla solamente a voi due, parla a tutti. Fate come faceva la prima chiesa, Angela.
Sì.
Giacomo 5, Matteo 3, leggiamo. 5, 16, ti prego, andiamo lì.
Giacomo 5?
16. Come confessavano i peccati? Di questo che stiamo parlando, perché a volte io grido, sì. Grido, la gente non capisce perché grido troppo. Allora, Giacomo 5, 16, com'è che confessavano nella Bibbia? Cosa mi interessa a me delle bergogliate? Andiamo alla Bibbia, a Gesù, alla verità. Non la verità cattolica o protestante. Va bene? Giacomo 5, 16, come confessavano i peccati nella Bibbia?
Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Giacomo 5, verso 16.
Oh, allora i peccati, in quale tabernacolo cattolico si confessano i peccati, Angela? Nessuno.
Nessuno, no.
Cioè, i confessati i peccati gli uni agli altri. Cioè, è inutile che vada da un prete a confessare Isaia, io sono andato a letto con la moglie del mio vicino. Ah, povera, oh, non si fa. 5 Ave Marie, così tante, 4. Tu vai dal prete a confessare che sei andato con la moglie del tuo vicino? Ma vai dal vicino, scusa, a confessare queste cose. Ma se quello mi spara, ti arrangi, dovevi pensarci prima.
Sì, è facile al prete dirgli tutto, il prete ti perdona.
A volte mi scrivono a me e mi dice: io ho tradito mio coniuge e devo andare a confessargli. No, perché sennò mi divorzia. E devi pensarci prima, prega che non ti divorzia. Mm-hmm. Se ti metti in ginocchio e piangi, può darsi che ti perdona.
Amen.
Capisci, disgraziato o disgraziata, hai capito?
Sì.
Il mestiere del confessore è una cretinata, non c'è nella Bibbia. Ma chi vuole fare il confessore di mestiere a ricevere tutta questa monnezza? Sfido che tanti religiosi sono così depressi, musi lunghi, stai a ascoltare le immondizie di tutti.
Vero. Vero, sì.
Allora, ecco, quindi confessate, vai dalla persona che hai sbagliato e confessi. Ma è dura, la via infatti la Bibbia dice la via del trasgressore è dura. Chi te l'ha detto di fare quel peccato? Confessa e questa e quella difficoltà della confessione ti aiuterà a non farlo più. E poi Matteo 3,6, Angelina.
Matteo 3,6. Ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Matteo 3, verso 6.
Capito? Andavano, perché allora c'era ancora il battesimo dell'acqua. Adesso l'acqua è secondaria, si battezzano lo Spirito Santo. Cioè, confessavano così davanti a tutti.
Mm-hmm. Sì.
Fratelli, confesso che io ho rubato i soldi a tutti quanti voi. E anche dov'è il mio miglior amico? Io con tua moglie, sì. Ma non è facile. Non deve essere facile. Mm-hmm. Perché se non lo facciamo diventiamo come il diavolo. Altro che confessione della nonna. Certo, il Signore capisce che se una pecorella gli ha lavato il cervello, l'hanno abituato, lo hanno assuefatto a questo, lui lo fa sinceramente, va bene, ma come pratica non è biblica. È un'invenzione per rendere la Chiesa indispensabile, rendere i gerarchi indispensabili, rendere la religione a un punto che gli porti tutti i soldi. Dobbiamo costruire un nuovo edificio sacro. Non ce ne sono edifici sacri da quando Dio ha distrutto il Tempio nel 70 dopo Cristo a Gerusalemme, e Dio permise ai Romani di distruggere il Tempio. Non ce ne sono. Adesso l'unico Tempio sacro, Angela, dov'è? Primo Corinzi 3:16 è l'unico posto sacro.
È il nostro cuore. Primo Corinzi 3:16, non sapete voi che voi siete il tempio dello Spirito Santo che abita in voi.
Amen.
Amen.
E speriamo che ci entri. Questa scrittura, fratelli, più che darvi delle scritture, non c'ho niente di più potente per convincervi. Se le scritture non vi convincono, guarda, chiudiamo la radio, ognuno vada a pescare.
Sì.
Le scritture o funzionano col diavolo o non hanno funzionato. Speriamo che funzionino con noi. Credete, ma cosa crediamo, che Dio sia un Babbo Natale a bere la birra per fare i selfie? Non si scherza con il Signore.
Amen.
Non si scherza. Benedizione a volontà chi segue Gesù. L'inferno per gli altri.
Amen. Fratello Giuseppe, questa giovane coppia voleva sapere anche, e la benedizione come la riceviamo se non la dà un prete consacrato? Come anche la comunione nelle case, ha detto si può fare nella casa, ma se non c'è un prete consacrato, come ricevi la benedizione?
La benedizione, la messa è finita e andate in pace?
Sì, la benedizione dal prete, sì. Anche la comunione pane e vino, di solito solo i preti lo fanno.
Ma non, nella Bibbia non ci sono queste cose, sono invenzioni per rendere il prete indispensabile. La benedizione che solo il prete suppostamente potrebbe dare, è una montatura delle religioni solo per innalzare il prete, rendere questa quella religione indispensabile, così che invece andare da Dio andate dal prete. La verità è che non esisteva nel Nuovo Testamento un prete incaricato di benedire. Non esisteva. Va bene? Ma andiamo a 1 Pietro 2, guarda. Perché supponendo che così fosse, allora supponiamo che... Leggi 1 Pietro 2:9, guarda.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2:9.
Quindi noi siamo eletti, sacerdoti e santi.
Ma a chi parla qui?
Sta parlando a me e a te.
A tutti?
A tutti. Voi, chi è voi? Voi che mi ascoltate... Pietro sta dicendo, voi che nel 2024 leggerete questo, sto parlando a voi.
Ai cristiani?
Ai cristiani, non è una religione o un'altra. Siete, cosa sta dicendo? Siete eletti, siete sacerdoti e siete santi. Non devi aspettare di essere canonizzato, va bene? Guarda, aspetta che io devo andare a cercarmi una giacca perché sto tossendo un po' troppo. Prendi il microfono, per favore, predica un po' tu mentre io prendo la giacca. Senti, mi leggi per
cortesia? No, voglio dire una cosa.
Un'altra scrittura per... Poi ti do un'altra scrittura da leggere.
Sì, voglio dire una cosa. Questa scrittura di 1 Pietro 2:9 per me mi ha dato una grande liberazione nella mia vita, perché anche io sono cresciuta con la mentalità che solo i preti possono fare certi servizi, solo loro possono dare la comunione, solo loro possono dare la benedizione. E sono cresciuta pensando così, che loro sono speciali, sono diversi, al di sopra, superiori di noi mortali comuni, diciamo, credenti che non abbiamo la loro esperienza e l'istruzione che loro hanno ricevuto nei seminari. Però questa scrittura che dice voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, mi ha fatto pensare, allora anche io posso parlare di Gesù? Posso evangelizzare altri? Posso andare per le strade e dire a qualcuno che se ricevi Gesù verrai nel paradiso? O solo il prete o il pastore può fare quello?
E ci sono chiese? Ecco, sono tornato.
E questa scrittura mi ha dato la risposta, mi ha liberato. Anche io posso farlo. Non devo lasciare tutto nelle mani dei preti. Noi tutti siamo... discepoli, se vogliamo esserlo, noi tutti possiamo essere una luce, dare Gesù, portare gente alla salvezza, ed è così bello, cioè quando vedi un'anima che si salva tramite la tua evangelizzazione, che riceve Gesù, si libera o guarisce, o è come anche tu ricevi la salvezza insieme a lui, di nuovo e di nuovo ti succede, anche tu sei liberato nello stesso momento, ed è l'esperienza più bella della vita.
Sì. Ma e anche oggi si fa tante storie con questi sacerdoti, che nella Bibbia non esiste perché siamo tutti sacerdoti, che dicono solo gli uomini possono, non le donne, e seminano altre divisione, quando invece la parola dice Galati 3,28, non c'è maschio né femmina in Cristo Gesù. Dice, voi siete un sacerdozio regale. Chi sta parlando? Solo agli uomini?
No, a tutti.
Anche le donne.
Sì, sì.
È una bugia dire che solo gli uomini sono sacerdoti. Tutti siamo sacerdoti. Perché? Perché abbiamo nel cuore il sacerdote.
Sì.
Adesso andiamo a Primo Pietro 3, guarda. Perché, sì. Perché adesso in virtù di Cristo, che lui è l'eletto, il vero eletto qua è Gesù. Il vero sacerdote è Gesù, il Santo. È in virtù di Lui che adesso nel nostro cuore, adesso anche noi che siamo in Lui, siamo sacerdoti in virtù della Sua presenza. Presenza in noi, dentro di noi. Certamente che possiamo e dobbiamo benedirci a vicenda. Adesso la benedizione non è, non dipende da un prete. Adesso il prete dice a te non ti benedico, addio. Perché? E perché tu sei protestante non ti benedico, permetti? Tu sei cattolico, non ti benedico. Una volta ero, dove era? Abbiate Grasso, mi pare, vicino a Milano, quando ero ancora in Italia, e stavo evangelizzando lì e c'era un sacerdote molto simpatico, ho fatto amicizia con lui, e c'era la messa, e io stavo andando, ho detto, oi, allora veniamo alla messa. Sì, sì, venite, venite. Ho detto, guarda che mia moglie è luterana, ci sono problemi? Può prendere la comunione? Ah, no, non si può. Si è preso un collasso. Mia moglie è danese, è luterana, ma davanti a Dio, Dio ama tutti. Sì, ama tutti, però la comunione non posso dargliela. E queste sono le sette. Mm-hmm. Ma perché, scusa, luterano o il cattolico è meglio dell'altro?
E se lei vuole fare la comunione è un buon segno, no?
Ma lasciate che i bambini vengano a me, non ha detto tranne i danesi.
No.
Mia moglie ha detto, senti, non ti vuole il prete. Dice no. No, perché dice che tu sei luterana, cioè non è che lei è luterana,
no.
Lei è cresciuta luterana.
È solo per cultura che è luterana.
Io sono cresciuto cattolico, sì. Però non ci azzuffiamo per quelle cose lì.
Sì, sì.
Vabbè, lei c'è la testa quadrata alla luterana, io ce l'ho quadrata alla cattolica, fino a quando sono arrivato a Gesù. Poi con Gesù ho capito che sono tutte montature.
No, ma entrambi voi, tu e lei, avete abbandonato queste cose religiose e la Bibbia, le scritture, che è la base della vostra vita, del vostro matrimonio, è quello che vi unisce, le scritture.
Amen, amen, amen. Allora, hai trovato Primo Pietro 3?
Sì.
Al 9.
Non rendete male per male, od oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite. Poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Primo Pietro 3,9.
Allora cosa manca qua?
Chi può dare questa benedizione?
Manca che... cos'è che non dice?
Non lo so.
Non dice... al contrario, trovatevi un prete che vi benedica.
Ah, no.
E non c'è. E allora l'hanno aggiunto nelle loro dottrine, catechismo.
Allora se io voglio la benedizione, chi me la dà?
Ma dipende se la merita la benedizione, te la dà chi te la deve dare, tuo padre, tuo marito, tuo fratello, tua sorella, il pastore della chiesa,
chiunque.
Ma uguale a qualunque altro. Ma vieni da me che te la do io.
Oh, grazie.
Però riga diritto,
sì,
la benedizione si merita, non sono, benedizione non sono a casaccio. Non è che Dio benedice tutti, il diavolo, i demoni
no.
E le capre, no, le benedizioni si guadagnano, si guadagnano con la fedeltà in Cristo. Attenzione ai falsi predicatori protestanti della super grazia. Grazia su tutti. Non è mica vero che la grazia è su tutti. Cos'è? Malachia capitolo 2, leggevo ieri, dice Giacobbe ho amato, Esaù ho odiato. Esaù è andato dal padre Giacobbe in lacrime, dammi la benedizione, e il padre gli ha detto no, l'ho già dato a Giacobbe. Perché tu te la sei venduta per un piatto di minestra. Ma benedici, no, non posso benedirti, te la sei venduta, hai capito? E allora non dice trovatevi un prete che possa benedirvi, dice semplicemente benedite. E se il prete non mi vuole benedire? Che io sono luterano, sono ortodosso, o sono, geoviano che mi sto convertendo a Cristo. No, a te niente. Ma roba da matti. Ora guarda, noi andiamo a 2 Corinzi 5, c'è una scrittura lì, perché in Cristo dice che siamo diventati la giustizia di Dio. Tu sai che sei, Angela, sei la giustizia di Dio?
Non sembro però.
Non sembro. 21, Angelina.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi.
Affinché?
Affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. 2 Corinzi 5, 21.
Hai capito? In Cristo, Filippesi 4, 13, no? Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. In Cristo siamo tutto. E se righiamo diritto, siamo anche la sposa. Andiamo in Esodo 19, altra bella scrittura sul soggetto. Io Esodo ho trovato più di una scrittura su questo punto.
19?
Al 6.
E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Esodo 19, verso 6.
Quindi nel piano di Dio era che Adamo ed Eva dovevano essere la sposa di Cristo. Nel piano di Dio ha mandato Mosè a liberare Israele dall'Egitto perché Dio voleva un regno di sacerdoti, una nazione santa. Come diceva appunto 1 Pietro 2,9, mi sarete santi, sacerdoti, eletti. Cioè queste religioni sono delle frottole. Perché ci raccontano che per diventare santo devi essere canonizzato. Ma non serve essere canonizzati a loro piacimento, è sufficiente di ricevere per diventare santo. Non serve la canonizzazione, ma solo di ricevere il santo, Cristo Gesù. Perché queste canonizzazioni sono nei libri nei catechismi delle religioni, non sono nella Bibbia. Allora cosa stiamo seguendo? Uh-huh. Se seguiamo i catechismi non siamo cristiani. Solo Gesù ci può santificare, salvare, riempirci di Spirito Santo, battezzarci nello Spirito Santo, renderci degni di essere chiamati figli di Dio. È Gesù che ci lava, non l'acqua del battesimo di rubinetto, ma l'acqua del battesimo dello Spirito nel sangue di Cristo, ed è una cosa spirituale, non cerimonie inventate da uomini che in pratica cercano di sostituirlo. Ogni cerimonia è una sostituzione di Cristo. Non fate cerimonie. I papi si sono preso il titolo di vicario, rappresentante di Cristo, ma senza che niente nelle scritture li autorizzino a questo. Come è scritto Matteo 23:9, così dice, no, Matteo 23, Angelo, verso 9, Non chiamate
nessuno sulla terra vostro padre, poiché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Matteo 23, verso 9.
Quindi un papa può essere indovinato nella votazione o può essere un imbroglio. Avviene allora come fa a sapere? E semplicemente fa come nella Bibbia, non c'erano i papi. È stata un'invenzione che è venuta dopo. Quindi nessun papa può mettersi sul piedistallo e pretendere di essere nostro padre, perché siamo figli di Dio, Romani 8. Angelina, andiamo lì anche.
Sì.
Verso 14.
Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Romani 8, 14.
Quindi non diventi figlio di un papa, figlio di un prete, perché appartiene alla Chiesa, eccetera. Ma perché sei guidata dallo Spirito di Dio, sei un figlio di Dio. Matteo 12, 46 dice Gesù, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Uh-huh. Poi con la mano indicati i discepoli, questi qua. Chi fa la volontà di Dio sono mia madre e miei fratelli. Giovanni 1 al 12.
Sì. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto.
Ricevuto a chi? A Cristo.
Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 1,12.
Quindi come diventi figlio di Dio? Non perché sei cattolico o protestante, ma perché credi nel suo nome. Va bene? Perché lo ricevi, ricevi il suo spirito. Ricevere lo Spirito Santo, non ricevere una religione che ci entri nella nostra testa religiosa. scusate fratelli, sto parlando a tutti, ok? Non voglio offendere nessuno. Però a volte deve anche scegliere chi è che deve accontentare. Io voglio accontentare il Signore e speriamo tutti noi nella nostra Chiesa. Gesù, ma neanche Gesù è riuscito a compiacere tutti, e certamente non i religiosi. Vai a Matteo 23 su questo, gentilmente. Dal 2 al 7, per favore.
Gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno.
Cioè, qualunque chiesa vai, predicheranno qualunque chiesa, molte cose giuste, vere, bellissime, mm-hmm. hanno ragione, ragionissima. Però poi aggiunge, Gesù aggiunge.
Ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti, legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti, allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli. Amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze, ed essere chiamati dalla gente rabbì. Matteo 23, versi da 2 a 7.
Cioè, dobbiamo dire insegnanti, oggi si direbbe essere chiamati dalla gente pastore, prete, vescovo, arcivescovo, arci, eccetera. Ma voi, dice, non siate così, siete tutti fratelli. Di chi parla esattamente? Non mi piace puntare il dito, fare nomi o giudicare. Io lascio il giudizio non a me, ma alla parola di Dio. Ascoltiamo la parola e poi quello che succede, succede. Dobbiamo adorare la parola qui, non l'uomo, non la persona. E allora la parola vera, la parola chiara, la parola letta così com'è, interpretata così com'è, non all'incontrario, non ha bisogno di troppe interpretazioni. Bene, con questo abbiamo chiuso questo paragrafo, no? Abbiamo spiegato abbastanza.
Sì.
Guarda,
sì.
La mia testimonianza è su di me. Io stesso ho provato a lavorare tanti anni con chiese diverse e Dio mi ha testimoni, ho cercato. E nella mia esperienza ho trovato che se volevo rimanere un missionario del Vangelo, piccolo, molto piccolo, non potevo però compiacere ogni diversa organizzazione e le loro particolari dottrine. Un po' come sta succedendo a voi, che vi inculcano dottrine del falso profeta Bergoglio. Il ricatto per me era che se volevo l'appoggio, magari anche finanziario, di organizzazioni religiose, un posto da dormire tutte le sere, un pulpito da predicare, referenze, eccetera, però per avere queste cose non potevo seguire la parola, meno ancora seguire lo Spirito Santo, ma solo le loro dottrine che troppo spesso erano settarie. Mi sono rifiutato, sempre, capito? E per questo che spesso mi sono ritrovato assolutamente solo. Avevo solo una mappa, una cartina, era la parola. E c'era una stella che mi guidava a me e guida sempre a chiunque cerca il Signore. Per guidarmi è la stella della volontà di Dio, dello Spirito Santo, però confermato dalla cartina, dalla parola. Non puoi seguire, lo Spirito Santo mi dice questo, che ne so io cosa, se quello è lo Spirito Santo. E allora facendo così, alla fine, siccome veramente nel mio cuore volevo seguire il Signore, alla fine scoprivo sempre che solo non ero nella mia evangelizzazione, cioè di solo Vangelo, come tuttora ancora sto facendo. Ho sempre sentito la presenza costante di Gesù, il suo Spirito Santo e la guida della sua parola. Questa è la mia testimonianza. Ma quello è il prezzo da pagare. Devi decidere a chi compiacere. Il regno di Dio eterno o quello temporale di certe religioni. E Paolo, questo sicuramente lo sapeva. Andiamo a Galati 1, che lì è Paolo che parla. Verso 10.
Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Galati 1, verso 10.
Capito qua? O compiacciamo agli uomini o compiacciamo a Dio. Non possiamo servire due padroni. E Dio, piano piano, mi fece incontrare un po' alla volta dei fratelli come voi, che non hanno paura di uscire da uno schema, da programmi di qualche matrix religioso, le loro usanze, dottrine. Va bene? Dimmi.
Voglio aggiungere una cosa, perché spesso durante gli anni tanti fratelli ti hanno chiesto: questo succede nella mia chiesa, posso abbandonare la mia chiesa? E la tua risposta è stata sempre: se tu abbandoni la tua chiesa, assicurati che fuori dalla chiesa tu sarai più usato dal Signore di prima, porterai più frutti per la gloria di Dio di prima. Cioè, non abbandonare la chiesa perché non sei d'accordo, critichi, trovi cose sbagliate. In ogni chiesa troverai qualcosa di sbagliato. Assicurati che quando esci dalla chiesa, come tu, Giuseppe, hai detto che hai lavorato con tante diverse organizzazioni, chiese,
religioni. Beh, non tante, ma alcune sì.
Poi, quando hai deciso di abbandonare tutto, sei rimasto sulla strada stretta e angusta delle scritture. Cammini nelle scritture, metti in pratica quello che le scritture dicono. Se no, non sarai benedetto, non porterai frutto. Devi fare esattamente come ti insegna nel libro di Atti: evangelizzare nelle strade, fare chiesa in casa, seguire le pecorelle. Abbandonare tutto per Gesù vuol dire camminare nelle scritture, non fare quello che tu decidi, inventare nuove religioni, nuove dottrine che non sono sulla Bibbia.
Cioè,
devi camminare nella Bibbia.
Esci dalla religione perché sei un mercenario, perché sei un mormoratore, perché sei un lazzarone, vuoi fare quello che ti pare, o esci perché vuoi servire il Signore meglio?
Sì.
E questa è una domanda che per me è sempre stata davanti a me, una spada di Damocle. Cioè, attenzione come cammino adesso.
Sì.
Avevo timore di Dio. Sono uscito da questa organizzazione, ma per diventare un Giuda, per fare peggio di loro o meglio di loro? E i frutti lo mostreranno.
Sì, questo è importante.
Guarda, il Papa che voi mi parlate sta facendo carte false per mischiare la presente Chiesa Cattolica, o quello che rimane, con la massoneria. Ha persino organizzato, nella speranza di massonizzare il cattolicesimo, il febbraio del 24, ha organizzato un incontro, ha fatto incontrare alcuni capi di chiesa con i massoni. Non è andato a finire molto bene, ma guarda un po' cosa c'è nella zucca questo qua. Leggi qua, c'è un articolo di CR, Chiesa e Massoneria, incontro, 16 febbraio a Milano. Mi leggi una riga lì.
Il 16 febbraio 2024 si sono riuniti a Milano per una giornata di studi i rappresentanti delle principali obbedienze massoniche italiane e alcuni autorevoli prelati cattolici.
Questo è quello che sto Papa sta facendo. Cerchiamo di capire chi è questo qua. Questo qua è un lupo col cappellino da Papa. Per questo che le pecore si perdono. Andiamo a Ezechiele 34. Invece di prendersi cura delle pecore che si perdono, questo qui è preoccupato che la Chiesa Cattolica si unisca ai massoni. Pezzo di pazzo. Leggi, verso 6, guarda.
Le mie pecore si smariscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Ezechiele 34, verso 6.
Invece di cercare le pecore, vanno a cercare i massoni. Ma siete dei pezzi di diavoli, voi siete. Dio ci aiuti noi a trovare le pecorelle che possiamo e guidarlo al giusto ovile, al giusto pastore. Primo Pietro 2, scrittura, al 25.
Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Primo Pietro 2, 25.
A me personalmente non mi interessa, non di non essere papa, che non mi interessa certo, ma neanche di essere pastore, non mi interessa essere una guida, non mi interessa niente. Qui bisogna far contento il Signore, ascoltare la sua parola, fare la sua volontà. Lo scopo di questa chiesa, che si chiama Chiesa dello Spirito, la nostra, non è di eleggere un pastore, cioè io sono il fondatore, d'accordo, ma io sono, come ha detto Abramo e Genesi 18 parlando con Dio, dice: voglio rivolgere la mia parola al mio Signore, io, Abramo, che sono polvere. Genesi 18. Questo è Abramo. Altro che vicario di Cristo sulla terra, la rappresentanza della nonna. Ma non vedi che non ne indovina mai una? Questo qua è peggio di Biden. E quando fa prediche anche perfette, ma nemmeno le fa lui. C'hanno una squadra di segretari che gli preparano le predichelle, alcune prediche tanto di cappello, ma non è mica lui. Il vero spirito del signor Bergoglio lo vedi sugli aerei, quando tornando di qui, tornando di là, a ruota libera parla con i giornalisti, lui che si sente piccolo, capito, messia si sente, e ascolta un pochettino le bestemmie che dice. Ma quanto a noi, Dio ci aiuti a essere la nostra speranza, di essere acqua fresca di Dio per le pecore assetate di verità in questo deserto spirituale infestato da lupi rapaci camuffati da falsi cristi e falsi profeti, come Gesù ha detto in Matteo 24 verso 24, ha detto: ci saranno falsi cristi e falsi profeti. Io mi ricordo quando lavoravo con certe organizzazioni, mi ricordo quanto mi è costato, quanto è stata dura. La cosa più dura era di abbandonare i fratelli con i quali tanto ci amavamo, e il cuore faceva male, sanguinava. Questi fratelli, sarei rimasto solo per loro. Ma quando certe falsità cozzano, vanno contro la verità di Gesù, del Vangelo, e allora devi scegliere. E alla fine ho dovuto scegliere, e più di una volta, anche di separarmi di persone vicine che amavo, scegliere tra un'amata compagnia di amici e di fratelli oppure Gesù e la sua verità. La scelta era tra il vero Vangelo della Bibbia e un altro Vangelo interpretato dagli uomini. Sì, perché c'è anche un altro Vangelo. Galati 1, Angelina, andiamo all'altro Vangelo. I Vangeli sono diversi, i Vangeli. Come Paolo ci dice, 6 al 9.
Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo.
A un altro Vangelo, cioè un'altra interpretazione.
Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo.
Amen.
Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema.
Cioè vuol dire maledetto.
Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Galati 1, versi da 6 a 9.
Guarda, per essere onesto, per onestà, in parallelo a quello che voi dite sul cattolicesimo, su questo Papa, io ci metterei anche certi eretici evangelici. Il loro falso Vangelo che si chiama di prosperità e la loro falsa supergrazia. Credo che più o meno sia sullo stesso livello di eresia di Bergoglio, anche su temi diversi. Il loro Dio è il denaro, derubano le loro povere malcapitate pecorelle delle chiese evangeliche. Questi predicatori vivono nel superlusso mentre taglieggiano avidamente anche i poveri delle loro chiese, ai quali manca a volte anche il cibo. Li sgridi il Signore. Stanno distruggendo le loro chiese evangeliche, anche queste piene di tante pecorelle, e tante ne conosco io. Una terribile foto di quella chiesa dell'Apocalisse, alla quale Gesù disse, Angelina, Apocalisse 3,
sì,
al 17,
tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Apocalisse 3, 17.
Altro che Vangelo di prosperità. Miserabili, poveri, ciechi e nudi. Li aspettano i giudizi di Dio, come questa chiesa di Laodicea qua. Ma grazie a Dio per le pecorelle vere, sparse dappertutto, che sono la vera chiesa e sposa di Cristo, ossia le amate pecorelle che ascoltano la sua voce. E andiamo a Giovanni 10, perché a queste pecorelle fedeli che ascoltano, il Signore dice.
Giovanni 10?
Sì, 27 e 28.
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, versi 27 e 28.
Quindi le pecore che ascoltano, dice, a loro do la vita eterna. Ci
sì,
siamo?
Sì.
Non a tutte le pecore.
Sì.
Non a tutte le religioni. Religiosi, a quelli che ascoltano. Cosa vuol dire ascoltare? Ubbidire, portare frutti. Giovanni 15, 8. In questo glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Attenzione ai falsi profeti che vi tengono paralizzati sulle panche ad ascoltare le loro cretinate. Il vero profeta, il vero pastore dice: seguitemi, fate come faccio io. Sto andando, chi mi segue? Pastore, dove vai? Vado in strada a cercare le pecorelle perdute come faceva Gesù, invece che ce ne stiamo qui seduti a scaldare panche. Pastore, io devo andare a casa, c'ho cosa da fare, devo guardare la televisione, devo. Fate quello che vi pare, io vado in strada a cercare le pecorelle. E ancora andiamo a Apocalisse 3, al 21.
Apocalisse 3, 21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3, 21. Bellissima promessa di Cristo questa, bellissima.
Grazie Gesù. Sta parlando della sposa di Cristo qui. A chi vince? Chi vince cosa? Le bugie religiose, i diavoli religiosi e tutti gli altri. A chi vince? Gesù parla di vincere. Non vinci stando seduto a ascoltare religioni. Giovanni 16. E chiudiamo con questa scrittura. Penso che abbiamo chiarito abbastanza. 31 a 33. E Gesù rispose.
Gesù rispose loro, adesso credete? L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Giovanni 16, versi 31 a 33.
Amen. Dio vi benedica e avanti con Gesù. Angelina, tu mi dicevi che qualcuno ci ha scritto.
Sì, ti leggo una domanda arrivata adesso da parte di Febe. Dice, cari fratelli, anche io questa estate vi avevo chiesto se potevo fare la comunione con Bergoglio e mi avevate detto che in ogni caso se la faccio con Gesù va bene e che quindi potevo farlo. Allora la domanda diventa, se facciamo la comunione con Bergoglio, siamo colpevoli di eresia anche noi? Ci possiamo pentire comunque? Blessings, Febe.
No, non puoi farlo con Bergoglio. Capito? Io, Cioè, quello che ti dicevo io, se ti ho detto rileggi di nuovo, gli ho detto devi farla con Gesù.
Sì, se in ogni caso se, la fai con Gesù va bene.
Sì, se io per, come regola non dico mai alle persone uscite dalla, da una chiesa protestante, cattolica, Geova, Mormoni e unitevi alla mia chiesa.
No.
Io non lo dico, non posso dirlo, non voglio dirlo, non lo dirò. Solo lo Spirito Santo potrà dirvi, se in una chiesa morta esci. Io non posso dire, non ho mai detto a nessuno, esci da tale chiesa e entra nella mia. Non voglio. Lo deve dire il Signore. Se devi uscire di là e entrare nella nostra comunità, dallo Spirito, o un'altra. Va bene. Quindi, fino a che viene il momento che il Signore ti dice questo, e credo che il Signore lo sta dicendo a parecchi, però non recepiscono questo messaggio, non hanno la forza di uscire, e allora in quel caso è logico che fai la comunione ovunque ti trovi, no? Io ho fatto comunione con protestanti, con cattolici, va bene, e la farei con chiunque se necessario per dare testimonianza, ma nel mio cuore.
Okay.
Non la sto facendo col pastore di una chiesa che so che è un falso pastore. Se sono costretto a essere lì per qualunque motivo, magari c'è, che ne so, un matrimonio, c'è... Una volta, per esempio, mi trovavo in Italia e domenica avevamo invitato un sacco di gente e c'era un sacco di gente lì e stavamo ridendo, scherzando e poi li evangelizzavamo. E c'era gente che non credeva. Li stavamo cercando di convertire. E l'invito era, faremo una comunione, pane e vino, se siete invitati. E sono venuti, anche non credenti. E allora abbiamo spezzettato il pane, sul vassoio, c'era il vino lì, che poi diventa corpo e sangue con la preghiera dei credenti. E la domanda è sorta con gli altri fratelli che erano i padroni di casa. Dice, ma come facciamo a fare la comunione con questi qua che non credono? Adesso gli diamo il pane e il vino, questi non credono, per ora è una baggianata. E loro ho pregato. E Gesù mi ha risposto. Gesù mi ha detto, non puoi fare la comunione con chi non crede. E dico, d'accordo, e loro come faccio? Che fa? Si offendono se sì. No, a te non te la do.
Sì.
E Gesù mi ha detto, metti gli elementi sul tavolo, il vino e il pane spezzettato, e poi fai un annuncio. Chi vuole fare la comunione è sul tavolo. Chi ha il cuore pronto, capisce che questo è il corpo di Cristo, questo è il sangue, lì è tutto sul tavolo. Fate voi. Cioè io no, non glielo mettevo né in mano, niente. E se uno lo faceva, come dice Paolo in 1 Corinzi 11, indegnamente, ha detto Paolo che sarà colpevole del corpo, della morte di Cristo.
Quindi ognuno deve seguire la sua coscienza e vedere se si sente pronto di fare la comunione, ma non prendi tu la responsabilità di decidere per loro.
Io ho fatto un annuncio e ho detto ai fratelli, Gesù è morto per noi, così che noi non dobbiamo andare all'inferno. Chi capisce questo e vuole ricevere lo Spirito di Cristo, la carne e il sangue, spirituali, eh?
Sì.
Io credo nella transustanziazione, però spiritualmente, se no dovremmo vedere le gocce di sangue. I miracoli di Gesù non erano spirituali, anche, ma erano anche fisici. Il zoppo camminava,
sì.
Il morto risuscitava,
sì.
Va bene? E il niente diventava pane e pesce, diventava, lo toccavi, lo mangiavi. Quindi questa transustanziazione religiosa che non si vede niente, non è biblica, perché in Giovanni 10 Gesù ha detto, se non credete alle mie parole, credete ai segni. E mica poteva dire, sì, tu hai pregato per uno zoppo, ma non è guarito. Sì, è nello spirito. E tu hai pregato per Lazzaro, ma non è risuscitato. È nello spirito. E no, caro, no. Quelli lì aveva frutti da mostrare. Per cui transustanzazione per me, secondo la mia fede, perlomeno questo è quello che Gesù ha detto a me, è vera, sì, transustanzia, sì, ma nello spirito. Un po' come la salvezza, la vedi la salvezza? No, lo vedi Dio? No, allora non ci sono, no, ci sono nello spirito, capito?
Quindi la risposta per Febe è che mentre uno vuole ancora congregare, partecipare in una chiesa, certo può fare la comunione in quella chiesa,
se non è pronto a separarsi.
Ma con Gesù, fare la comunione con Gesù non nel nome di un papa, nel nome di Gesù. Poi quando uno si sente pronto ad adorare il Signore nella sua casa, ma non meno di prima, più di prima, allora può fare la chiesa in casa sua, continuando meglio di prima.
Esatto, certamente, certamente. E allora cerchiamo di capire, non ci sono più protestanti e cattolici, ci sono cristiani veri e cristiani falsi, cristiani di Filadelfia, Apocalisse 3.7, e cristiani di Laodicea, Apocalisse 3.14, o cristiani morti, Apocalisse 3.1,
Amen.
Chiesa di Sardi. Ci siamo?
Sì.
Allora, fratelli, cerchiamo di liberarci di queste cose dell'asilo infantile religioso e proseguire per Cristo, con Cristo, con qualunque fratello che capisce questa verità.
Amen.
Di qualunque parrocchia, qualunque campanilismo. Se ci amiamo, l'amore è al di sopra delle staccionate, dei recinti, delle religioni, l'amore è al di sopra. Perché? Perché Dio è amore. Poi se uno vuole rimanere nel recinto, io son nato protestante, morirò protestante, e muore, cosa devo dirti? Stai attento che non troverai un Dio protestante in cielo cattolico. Ci siamo, Angelina?
Sì.
C'hai altre domande? Se no passo e chiudo.
No, va bene, possiamo fermarci per oggi, poi chiederemo ai fratelli che sono in ascolto, inviate domande se qualcosa ancora non è chiaro o se volete aggiungere qualcosa. Inviate,
ecco,
tranquilli.
Mandate benedizioni. Abbiamo studiato oggi che possiamo benedirci gli uni gli altri.
Alleluia!
Guarda.
Grazie, Signore.
Io credo che è meglio una benedizione di 1000 accidenti.
Amen.
È meglio mandare una benedizione con tutto il cuore.
Sicuramente.
Preghiamo per i fratelli.
Sì.
Prego per voi, fratelli. Signore, benedici questi fratelli, aiutali a discernere tra le religioni e te, tra la verità religiosa di questo, di quell'altra religione, o di Gesù o della Bibbia. La verità è una, Gesù. Aiuti i fratelli, benedicili, guidali, che possono fare la comunione a casa loro, semplicemente davanti a Gesù, davanti a te, con tutto il cuore, Signore. Non abbiamo bisogno di un prete o di un pastore che deve mettere il timbro, no. C'è già il timbro, timbrato col sangue. Venite a me, voi che siete stanchi e carichi, io vi darò riposo. Lasciate i piccoli bambini venire a me, perché di loro è il regno dei cieli. E voi, religiosi, non li fermate, perché su di voi sarà peggiore, più grande condanna. Lasciate che vengano a me. Io, dice il Signore, sono il Salvatore, non la religione. Non ci sono mediatori, solo il mediatore, Gesù Cristo. 1 Timoteo 2,5, Angelina. Gloria, gloria.
1 Timoteo 2. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. 1 Timoteo 2, verso 5.
Un solo mediatore, uno, non sono due, non sono tre.
Sì.
Non sono i santi e le santerelline. È Gesù Cristo.
Amen.
Colui che è salito sul Calvario, colui che ha aperto le mani ai chiodi, che si è fatto innalzare, e come nel deserto venivano guariti dai serpenti guardando al serpente fuso, così chiunque guarderà a me, dice il Signore, sarà salvato. Fratelli, Dio vi benedica.
Amen.
Possiate andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Noi ci sentiremo domani alle 14. Va bene, e nel frattempo vi ricordo gentilmente di predicare il Vangelo. Come
grazie,
si predica,
Signora,
il Vangelo? Un modo facile, Angela.
Parlare di Gesù, di quello che lui ha fatto per te,
la
di come
facile,
ha trasformato la tua vita.
Più facile, che a volte non trovi persone da evangelizzare.
Eh no? Ci sono sempre persone da evangelizzare. Sì, io le trovo sempre.
Ma a volte sei a casa che per un motivo qualsiasi, non so, oggi non puoi uscire.
Allora dai amore a quelli intorno a te.
Ah, vivi, se vivi solo?
Ah, non lo so, dimmi tu.
Inoltrare i video.
Ah, ecco. Adesso ho capito.
Ma sai, ci vuole un po' a spiegare, sai. Cioè, inoltrare i video. Quindi dovete solo cliccare e inviare gli indirizzi che avete. E, capito? Quindi se vi sono piaciuti, io dico sempre, se vi piacciono mandateli agli amici, se non vi piacciono mandateli ai nemici, ma mandateli perché secondo me ci sono messaggi che portano alla salvezza, portano a Gesù.
Amen.
E secondo me vale la pena, va bene? Gratuitamente ve li abbiamo dati, gratuitamente dateli.
Sì.
Matteo 10, gratis.
Amen.
Noi non vendiamo libri, abbiamo più di 5.000 video nell'archivio della radio, più di 5.000. Teoricamente potremmo fare 5.000 libri e arricchirci, ma vogliamo arricchirci invece regalando la parola. Fatelo anche voi, regalatelo, nel nome di Gesù Cristo, amen. Un bacio, un abbraccio, amen. E un abbraccio e un bacio. Ci sentiamo domani, amen. Se Dio vuole, e Dio vuole.
Grazie Signore, ciao fratelli, tanto amore, ciao, Dio vi benedica.
La tua parola adesso io ho ascoltato, tu mi hai toccato come nessuno mai. Ho analizzato tanto dentro di me e ora quello che ho compreso e capito, quel che la vita mi ha impedito di crescere, voglio strapparlo tutto alla radice. Quello che di me conosco è quello che non so. E ora io lo dono a te, apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa entrare, non ho convinto che in me tutto tu trasformerai, al calvario. È differente il mio vedere e pensare, voglio donare tutto quel che sento in me. Ora comprendo nel segreto ti cerco, apro l'anima e parlo con te, in un attimo cambia tutto dentro me. Quello che di me conosco è quello che non so, e ora io dono a te, apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa entrare, non ho convinto che in me tutto tu trasformi. Te, troppo grande il tuo